Capitolo 15. Un semplice ah. Ero un giovane monaco e con un altro giovane monaco ci stavamo confidando le nostre difficoltà nella pratica e, per entrambi, l'avversione sembrava essere uno degli ostacoli maggiori. Eravamo monaci giovani e arrabbiati e ne sentivamo tutto il peso, senza però sapere cosa fare. Accanto a noi, nella stanza comune nella quale ci trovavamo, seduto a un tavolo, Ajahn Sawaeng, un monaco anziano thailandese, stava cucendo una veste monastica. Non parlava italiano, aveva solo una conoscenza di base dell'inglese e noi non parlavamo thailandese. Lo guardammo sconsolati mentre lui, assorto, cuciva serenamente la veste con la macchina da cucire. Ta 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 ta. Fra una successione e l'altra dei punti della macchina, ci intromettemmo nel suo lavoro per chiedergli: «Ajahn, come facciamo con tutta questa rabbia?» «Per la rabbia è facile», rispose volgendo lo sguardo dalla macchina da cucire a noi. «Basta praticare metta». Poi allargò le braccia, si appoggiò allo schienale della sedia e dopo una profonda inspirazione fece «Ah!». Ci sorrise e riprese con il suo «ta ta 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 ta». Noi rimanemmo lì a osservarlo attoniti, ripetendo fra di noi «è facile». I giorni successivi ripensai a quanto Ajahn Sawaeng ci aveva detto. Conoscevo la definizione di metta, gentilezza amorevole, benevolenza, una delle quattro dimore divine o incommensurabili. Conoscevo anche varie tecniche utilizzate per coltivare questa qualità del cuore e ovviamente sapevo a memoria in italiano, inglese e pali il Metta Sutta. Tuttavia, non avevo mai associato tali conoscenze a un gesto, a un respiro, a un atteggiamento vissuto nella quotidianità, ma sempre a un qualcosa di speciale che prima deve essere sviluppato nella pratica formale. Iniziai a prendere nota di quei momenti nella giornata in cui si presentava qualcosa che fosse associabile a quel ha di Ajahn Sawaeng. Bere un bicchiere d'acqua, rivedere un amico e salutarlo anche solo con un semplice ciao, una bella doccia, sedersi comodamente dopo un periodo di lavoro, vedere una persona sorridere o un cane scodinzolare. Mi resi conto che la mia vita era costellata di queste esperienze che non avevo notato oppure, perlomeno, avevo sottovalutato, non riuscendole a inquadrare nella visione del Dhamma, forse semplicemente perché le avevo sempre date per scontate. Era come quel gioco della settimana enigmistica, quello facile in cui si dovevano unire i punti numerati affinché formassero una figura. Era proprio così. Se vedevi i punti e provavi a tracciare la figura, diveniva sempre più evidente la qualità di metta. In altre parole, essere consapevoli dei punti sparsi nella giornata per rendersi conto che quella rabbia che era presente in noi ora non c'è più. Unire i punti per dare al nostro cuore una nuova forma alla quale subentra alla precedente, che sembrava così preponderante. E nella pratica formale, saper ritrovare nel cuore quella qualità e perfezionarla. In questi anni mi sono reputato fortunato perché potevo educarmi spiritualmente in un monastero dove non avevamo una lingua in comune, dove le parole dovevano essere per forza di cose integrate da azioni, gesti, respiri, sensibilità e intuizioni, e talvolta semplici silenzi. Mi ricordo un giorno dopo pranzo, quando era ancora una nagarika e con l'altro postulante ci trovammo una pila enorme di stoviglie e di piatti da lavare. Non so come mai se ne fossero accumulati così tanti, forse perché c'erano state in visita diverse persone, ma in cucina eravamo rimasti solo io e lui. Iniziammo rassegnati a lavare i piatti quando due persone rientrarono in cucina dopo aver mangiato e si misero a sedere, cominciando poi a parlare fra loro di come sviluppare metta. Erano due studiosi di buddismo. Stavano elencando le definizioni, le tecniche, le valide suggestioni. Io e il mio compagno ci scambiammo uno sguardo speranzoso, pensando «sicuramente ora verranno a darci una mano». Mentre noi continuavamo a lavare i piatti, loro proseguivano a discutere su metta. Ci sorse il dubbio che forse non si erano accorti di noi e delle nostre evidenti difficoltà, così mi feci coraggio e dissi «scusate, ma noi stiamo lavando i piatti». Candidamente ci risposero «vi stiamo disturbando, siete voi a doverci scusare, andiamo fuori, così potete continuare a lavare i piatti indisturbati». Rimanemmo senza parole, li guardammo uscire e chiudere la porta. La pila di stoviglie era ancora quasi tutta lì che ci aspettava. Era tutto per noi. Forse per questo che invece di raccogliere definizioni e fare incetta di tecniche, ho confidato sempre più nell'esempio di chi incarnava quella qualità di metta, fosse anche spiegandola o con un semplice «ah» o venendomi ad aiutare a lavare i piatti.